la Chiesa ci insegna che siamo ancora nel giorno di Pasqua, è un unico giorno quello che stiamo vivendo dalla mattina presto di domenica scorsa alla sera di oggi. Infatti il Vangelo ci dirà che questi avvenimenti che noi oggi ricordiamo avvennero la sera di quel giorno che era il primo della settimana. E quindi per me è importante insieme con voi tornare alla memoria di questo inizio della Pasqua che è stata la veglia pasquale già con un primo battesimo, e in questo grande giorno di Pasqua si conclude oggi con questi nuovi battesimi. Siamo molto contenti di questi bambini, delle loro famiglie, di tutti voi che siete venuti così numerosi alla nostra messa. Tutti oggi vogliamo ringraziare Dio per il dono del battesimo, come adesso sentiremo fra poco dalla preghiera della Chiesa, e si chiede al Signore di aiutarci a comprendere l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha rigenerati. Chiediamo tutti a Dio questo, mentre riceviamo nel segno dell'acqua battesimale la remissione di tutte le nostre colpe. Vi dicevo all'inizio di questa preghiera, in cui si chiede che tutti possiamo comprendere l'inestimabile ricchezza del battesimo, e oggi è d'obbligo dire una parola sul battesimo. Il battesimo è il sacramento della rigenerazione, della rinascita, questo lo sentiamo dire tante volte. Allora io proverei insieme con voi a cercare di fare qualche ipotesi su che cosa vuol dire questo, cioè rinascita a che cosa, rigenerazione a che cosa, perché evidentemente è un'occasione il battesimo di questi bambini anche per noi, per pensare al nostro, quindi quello che abbiamo ricevuto per la maggior parte di noi tanti anni fa, e quindi chiederci che cosa serve, qual è il significato di questo gesto per il quale c'è tanta festa oggi qui, di tutti noi insieme. Allora dice l'Apostolo Pietro che Dio ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo a una speranza viva. Usa Pietro quindi questa parola rigenerati, che è una parola veramente unica, cioè ci sono qua nella Bibbia, qui nello stesso capitolo, dopo pochi versetti dice che con il battesimo ci ha rigenerati Dio, e poi più tardi dirà che con la sua parola ci ha rigenerati. Una espressione più unica che rara per dire a che cosa innanzitutto noi siamo rigenerati. Dice a una speranza viva. Vi anticipo anche l'altra cosa che mi sembra si possa proporre oggi come ulteriore rigenerazione, quella che viene portata dal libro degli Atti con la parola comunione. Rigenerati alla speranza, rigenerati alla comunione. Allora, alla speranza. Eh sì, questo è abbastanza facile dire che siamo rigenerati alla speranza, perché tutti noi riceviamo dalla buona notizia della risurrezione del Signore una grande speranza. Io penso di poter interpretare i sentimenti di voi tutti, perché io lo avverto dentro di me. Per me la Pasqua è un grande segno di apertura alla speranza, perché il cuore tende normalmente, ordinariamente, a chiudersi un po', no? Avete sentito il Vangelo come comincia? Mentre erano chiuse le porte di quel luogo, per paura. Avevano paura, i discepoli di Gesù. Anche noi siamo pieni di mille paure, che forse si possono ricondurre tutte alla paura della morte, ma poi hanno tante sfaccettature, tante poi anche concretizzazioni più quotidiane. E Gesù a questa paura del sole risponde: pace a voi, e poi mostra le sue mani sul costato, si mostra risorto con i segni della sua passione. E dice il Vangelo che i discepoli gioirono molto al vedere il Signore, a vedere il loro Signore risorto. E io credo che tutti noi possiamo, fatte le debite proporzioni con quella circostanza eccezionale che loro vissero quel giorno, anche noi sperimentiamo la gioia, la speranza grande che si è accesa nei nostri cuori per la risurrezione di Gesù dai morti. Ci dice che la morte è stata vinta. E poi però, avanti l'episodio del Vangelo, avete sentito che Gesù poi, dopo aver detto pace, soffia su di loro lo Spirito Santo e dice loro che a loro è dato un compito importantissimo da questo giorno in poi, che è quello di distribuire il perdono dei peccati. E credo che questa sia la grande altra speranza che ci accende nel cuore la risurrezione di Gesù. Cioè, il Signore non è venuto a vincere solo la nostra morte, ma anche i nostri peccati. E quindi tutto il male che abita nei nostri cuori, abita anche attorno a noi, di cui facciamo esperienza così quotidiana. Il Signore ha vinto ogni male, ha vinto il peccato e ci ha offerto il perdono. E questo Papa attuale insiste molto su questa cosa. Non c'è peccato che non possa essere perdonato, basta solo chiedere perdono. Tutti i peccati sono perdonati. E la Pasqua di Gesù ha aperto questa via nuova per tutti, una grande speranza. E non è solo la morte, ma anche il problema grande del male che, col quale ci arrabattiamo ogni giorno dentro di noi, intorno a noi. E ancora l'Apostolo lo dice, anche se ora, voi gioite, anche se ora dovete essere un po' afflitti da varie prove. Certo, sì, le prove ci sono, e sono proprio queste, appunto, la malattia, la morte, le tante contraddizioni della vita, le discordie, le difficoltà anche economiche, il lavoro, la guerra. Insomma, ce ne sono tante, non è inutile che stia io a ricordarle, le avete ben presenti. Bene, oggi il Signore ci vuole rigenerare a una speranza viva. Tutto è vinto, tutto è vincibile in Lui. E vi dicevo che l'altra grande speranza è quella della comunione. E mi piace molto questa parola comunione che c'è nel testo degli Atti degli Apostoli, che racconta, avete sentito, la vita della prima comunità cristiana, e quello che viene più fuori appunto da questa vita è proprio il fatto della comunione, cioè che stavano tutti insieme, avevano tutto in comune, vendevano tutto, insomma è un po' anche ci spaventa questa cosa qua, confrontandoci diciamo questa comunione poi noi, ma oggi io vi proporrei non tanto di considerare la nostra distanza da quella comunità, ma la nostra vicinanza, perché la comunione il Signore in effetti ce l'ha regalata. Questa celebrazione di oggi è un segnale di comunione, no? Siamo insieme, siamo tutti insieme, no? Come dice il libro degli Atti, dice che pregavano, un po' cerchiamo di pregare, appoggiandoci un po' soprattutto alla fede degli altri, e poi dice che facevano appunto quel gesto che faremo fra poco, cioè dello spezzare il pane, e poi dice che erano in comunione. E io credo che si possa dire che ci sono tanti segni di comunione, anche il fatto tra uomo e donna, e questi bambini da dove vengono fuori? Vengono fuori dall'amore, dalla comunione. E quindi, e poi tra famiglie, e infatti anche oggi questa vista che ho davanti mi testimonia l'amicizia, il supporto, la relazione buona tra tante famiglie, e poi anche, forse si può dire, anche tra popoli, perché vedo che ci sono persone anche di popoli diversi, di colori diversi, e comunione. La comunione è una cosa che non vuol dire solamente che Ho provato un po' in questi giorni a studiare queste parole. Il primo segnale della comunione è la normalità. E volevo suggerire questa spiegazione della parola comunione, perché in realtà questa parola comunione vuol dire qualcosa che è opposto a ciò che è sacro. Qualche volte, infatti, la Bibbia lo traduce profano. Una cosa comune, lo diciamo anche noi in italiano, ma questa è una cosa comune, vuol dire che non è straordinario, è normale, appartiene all'ordinario della nostra vita. Ecco, anche questo mi sembra che sia da segnalare, e colpisce della vita di questa prima comunità cristiana il fatto che fanno una vita molto semplice. Stavano un po' nel tempio a pregare, però poi andavano nelle loro case, spezzavano il cibo con semplicità, erano in un rapporto di simpatia con il popolo. Insomma, una vita proprio ordinaria, normale, in mezzo a quella di tutti gli altri. Non erano dei marziani. Allora, anche a noi piace pensare che la vita cristiana sia il più possibile una vita normale, in cui la risurrezione ha acceso una grande speranza, quindi ha acceso anche il nostro desiderio di volerci bene e di voler bene a tutti. Questa è la normalità in cui si vede il Signore risorto. E la notte di Pasqua insistevo sul fatto che Gesù ha dato appuntamento per farsi vedere risorto in Galilea. E è la stessa cosa. Dire Galilea e dire una cosa comune, normale, la vita di tutti i giorni, è la stessa cosa. E credo che oggi si possa dire che bello, che da quello che abbiamo in comune spunta questo miracolo del nostro essere qui, del nostro rallegrarci. Dunque, aperti, rigenerati a una speranza viva, vinta la morte, vinto il peccato e anche vinte le distanze, le diversità. Che cosa resterebbe da dire? Ma mi sembra d'obbligo forse dire anche una cosina piccola, modesta sul fatto di questi due papi di oggi. Che cosa provo a trasmettervi? Dice la fatica della fede di Tommaso, oggi è anche la domenica detta di Tommaso, e quindi tutti i Tommasi oggi devono sentirsi particolarmente protagonisti e festeggiati. Il problema di Tommaso è che la nostra fede è molto piccola, molto povera, e quindi abbiamo bisogno di vedere continuamente dei segni. Ecco, allora, io oggi proverei a suggerire questo. Ogni tanto Dio manda nella storia del suo popolo e anche dei popoli dei segni, delle visibilità particolari. E allora io proporrei anche questa cosa che oggi diventano santi, questi due papi, come un segno che a noi Tommasi il Signore vuol dare, dicendo: vedete che io sono veramente risorto. E qual è il segno? Cioè, io vi proporrei il fatto che sono insieme. Qualcuno più malizioso mi dice: ma sono insieme perché è così, tre volte che c'è di mezzo Papa Giovanni hanno bisogno di metterlo insieme con qualcun altro che lo tenga un po' controbilanciato, perché è un personaggio così esplosivo che altrimenti rischia di farci correre troppo, invece allora li mettiamo. Però penso che possa esserci anche una spiegazione di politica ecclesiale di questo tipo. Ma mi piace oggi vedere invece un punto positivo di riscatto di tutti questi accoppiamenti, e che è questo: il fatto che sono insieme. Allora mi sono chiesto: che cosa hanno da dirci insieme questi due papi, queste due storie? Ed è una cosa che mi è venuta in mente, un po' nel cuore, proprio stamattina mentre un po' pregavo con i miei fratelli e le mie sorelle durante il mattutino. Cioè, mi sono anche ricordato di un viaggio che ho fatto con diversi di voi in Polonia per visitare anche il campo di Auschwitz, e la conoscenza soprattutto della città di Cracovia, e mi ricordo ancora quelle strade, e mi ricordo anche le memorie storiche che sono legate a quelle strade, appunto la presenza del ghetto degli ebrei e tutto il male che è stato fatto. Ecco, allora, che cosa hanno in comune questi due papi? Hanno in comune questa esperienza. Giovanni è un pochino più vecchio, quindi l'aveva avuta già durante la Prima Guerra Mondiale, però poi l'ha vissuta dalla Turchia, dall'Istanbul, nella Seconda. Questa esperienza di tutto il male che c'è stato nella guerra, certo in particolare gli ebrei. E questo ha portato tutti e due a essere dei testimoni molto forti di pace. Ecco, io vi consegnerei questa cosa, questa proposta di sintesi dei due personaggi. Papa Giovanni ha scritto un'enciclica che rimane una più familiare, non sono mai più state dette delle parole così forti per la pace come nella sua enciclica Pacem in Terris, e poi ha voluto fare proprio un concilio per dedicarlo a questo tema della pace. E quell'altro, Giovanni Paolo II, è stato molto forte, da solo si è opposto a quella prima guerra del Golfo nel 91, dalla quale poi sono nati tanti dei disastri che ancora oggi patiamo nel nostro povero mondo. Allora, sento che devo concludere. Chiediamo al Signore, attraverso l'intercessione da questo momento, perché penso che in questo momento siano già stati fatti i santi, di questi due, per essere anche noi testimoni coraggiosi, anche contro corrente della pace, a tutti i livelli, dal nostro cuore fino al suicidio, fino al grande consesso delle nazioni. Il Vangelo, la risurrezione ci porti soprattutto a questo desiderio di essere umili operatori di pace.